Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche e cari amici, buonasera. Riprendiamo questo martedì la dichiarazione Dignitas Infinita del Dicastero per la Dottrina della Fede. Come vi ho già detto nelle due precedenti trasmissioni, dove abbiamo cominciato a leggere questo importante documento, perché è importante? Perché tocca quello che è il tema di grande attualità, oggi ancora certamente, ma in tutto il periodo che va dalla fine dell'epoca delle ideologie, cioè dal 1989, dalla caduta del muro di Berlino, fino a oggi, fino possiamo dire all'inizio dell'invasione della Russia in Ucraina, cioè nel febbraio del 2022, che indubbiamente è stato un episodio che è tuttora in corso, che ha un po' contribuito a cambiare i connotati della nostra epoca. Fino ad allora la centralità, soprattutto in Occidente, anzi in Occidente, era data dalla questione antropologica, cioè da quel tentativo che fallito il tentativo delle ideologie, fallita l'ipotesi delle ideologie di poter sostituire il pensiero cristiano, la cultura cristiana, il costume, frutto di una lunga evangelizzazione e della nascita di una civiltà cristiana, le ideologie hanno tentato nell'Ottocento e nel Novecento soprattutto di cambiare il senso comune delle popolazioni dell'Europa e in generale del mondo occidentale, introducendo appunto con i loro errori delle visioni del mondo parziali, erronee, false, basate ciascuna su un presupposto non reale. Cioè l'ideologia che esalta la razza, cioè l'ideologia che esalta, c'è stata l'ideologia che ha esaltato lo Stato nazionale, la nazione, c'è stata l'ideologia che ha esaltato la rivoluzione di classe, la lotta di classe nel caso del marxismo, tutte, soprattutto il comunismo, finito dopo avere inciso moltissimo nella storia del mondo e non solo del mondo occidentale, perché il marxismo-leninismo è stato un tentativo universale, cioè di fare una rivoluzione mondiale, che però non ha avuto successo. E allora, negli anni 60 del secolo scorso, è esplosa una quarta rivoluzione, una quarta fase di questo processo di disgregazione dell'Europa, che era cominciato con la riforma protestante e il Rinascimento, è andato avanti con la rivoluzione francese, poi con il comunismo, finché appunto tentò negli anni 60, nel famoso 68, di cambiare l'uomo, proprio di cambiare i connotati dell'uomo, di creare l'uomo nuovo ha cominciato a rifiutare la tradizione, la trasmissione dei valori all'interno della famiglia, la stessa famiglia fondata sul matrimonio di un uomo e di una donna, ha messo in discussione la morale insegnata dal cristianesimo per tanti secoli, che era penetrata nel costume delle popolazioni, eccetera. E ha devastato il mondo occidentale. Il mondo occidentale è uscito dagli anni 60, dal cosiddetto 68, profondamente trasformato. Nel senso che ha rigettato quella morale, quell'insegnamento morale, ha prodotto delle rivolte giovanili, alternative alla lotta di classe, invece appunto della lotta del proletariato contro la borghesia per instaurare il comunismo, si è tentato di fare la lotta dei giovani contro i genitori, dei figli contro i padri, degli studenti contro i professori. E questo ha prodotto un cambiamento importante nella vita pubblica. Chi ha una certa età si ricorda appunto di quanto sia cambiato il mondo nell'ultimo mezzo secolo, cioè quando si è cambiata la cultura, il costume, il modo di vivere, eccetera. E allora che cosa è rimasto in questo Occidente dominato da questa rivoluzione antropologica? Aggredito dall'esterno oggi, ecco perché dicevo che l'invasione della Russia segna un cambiamento, perché in qualche modo contribuisce a spostare l'attenzione del mondo sulla guerra, sull'aggressione di questo asse del male rappresentato dai paesi che disprezzano la libertà dei popoli, disprezzano la democrazia, la partecipazione dei popoli all'esercizio del potere e cercano di aggredire l'Occidente dall'esterno, accusandolo anche giustamente dei suoi errori, del suo male, del suo avere voltato le spalle alle radici cristiane dell'Occidente. Ma non è aggredendo, non è facendo la guerra e poi soprattutto non è da che pulpito uno potrebbe dire, no? E questo asse del male ha certamente nella Cina, nel suo sistema ancora comunista fondato sul partito unico, il principale avversario, ma alleata alla Cina, c'è la Russia, con il suo progetto neoimperialista di espansione, no, verso Occidente della Santa Russia, della Terza Roma, dopo la Roma cristiana e dopo la Seconda Roma, cioè Costantinopoli, il cristianesimo. La capitale, diciamo così, del cristianesimo orientale. Ma poi c'è anche l'Iran che è una teocrazia, cioè che è l'imposizione a un popolo della legge coranica fatta da questo paese totalmente sciita, cioè dominato dagli sciiti, che sono la componente minoritaria dell'Islam, ma totale invece all'interno della Repubblica iraniana. E poi tanti altri paesi più piccoli, dalla Corea del Nord, dove così vige il più tetro e bestiale dei comunismi, ma anche altri paesi minori come la Cuba ancora marxista, Nicaragua, Venezuela, Nicaragua che perseguita la Chiesa, il Venezuela che ha ridotto al lastrico, alla povertà assoluta il suo popolo, con un regime anch'esso dittatoriale e contro i diritti umani. Che cosa rimane in questo mondo disperato, sulla soglia di una guerra che potrebbe drammaticamente, tragicamente diventare anche una guerra atomica, che cosa rimane? Rimane la Chiesa. Rimane la Chiesa che è stata l'anima dell'Occidente e oggi l'Occidente, le sue classi dirigenti, la sua cultura dominata dal relativismo, cerca di mettere in un angolo. Però la Chiesa continua a parlare e continua a testimoniare, non solo ad annunciare, ma anche a testimoniare la verità. E la verità che viene esplicitata in questa dichiarazione, in questo documento che stiamo leggendo, è uno dei principi fondamentali della cultura cristiana che si è radicata in Occidente, proprio in seguito alla predicazione di Cristo, cioè il principio che la persona è il fondamento della vita pubblica. Cioè che tutto deve essere fatto per la salvezza temporale ed eterna della persona. Che tutto il sistema, diciamo, sociale, politico, economico, culturale, deve avere come proprio obiettivo quello di aiutare la persona a vivere e a raggiungere la pienezza della sua umanità. La persona è lo scopo per cui esiste la società, lo Stato, i corpi intermedi e la persona è portatrice di diritti propri che le sono stati dati direttamente da Dio nel creandolo, che non devono essere riconosciuti dallo Stato, ma devono essere protetti dallo Stato. Lo Stato deve aiutare la persona appunto a raggiungere la pienezza della sua umanità. Questo è uno dei tanti principi evangelici che noi impariamo dal Vangelo e dalla predicazione di Gesù, che allora diceva delle cose assolutamente sconvolgenti per la mentalità di quell'epoca, e questa era una di quelle. Non c'è né schiavo né padrone, no? Diceva Gesù. Parlava agli uomini e alle donne, parlava agli ebrei, ai samaritani, parlava anche ai pagani e veniva per portare la salvezza a tutto il mondo, certamente partendo dall'interno del popolo di Israele. Gesù era un ebreo, come gli ebrei erano i suoi primi discepoli, i suoi primi apostoli, ma era ebreo perché il popolo ebreo era stato scelto da Dio come il portatore, diciamo così, del Messia, della salvezza, che però doveva essere poi offerta a tutti i popoli attraverso appunto la Chiesa cattolica, cioè la Chiesa universale. Non più legata esclusivamente a un popolo, ma proposta a tutti i popoli della terra. E quindi Gesù ha ricordato ai pagani, ma anche agli ebrei, la dignità infinita di ogni persona. Tecnicamente infinita non è la parola corretta, cioè nel senso che di infinito c'è Dio. Ma infinita nel senso che la dignità della persona è assoluta, cioè non è legata a nessuna condizione storica, non è una concessione dello Stato, non è una concessione del più forte, non è la condizione di alcuni uomini, di alcune razze, di alcune stirpi e non di altre, ma è la condizione di tutti gli uomini. Qualsiasi sia il loro stato sociale, qualsiasi sia anche la loro condizione fisica, è persona il concepito che vive all'interno dell'utero materno, che ha dei diritti che lo Stato deve ancor più riconoscere di tutti gli altri, proprio per la sua incapacità, impossibilità di difendersi, di affermarsi. è persona, la persona che non è in grado di svolgere tutte le funzioni umane, perché è anziano, perché è ammalato, ma anch'ella è una persona, cioè è portatrice di diritti che anzi, nella misura in cui sono incarnate in una debolezza, in una difficoltà, in una mancanza di tutti i requisiti che sono normalmente presenti nelle persone, a maggior ragione, come insegna Gesù, che è venuto per privilegiare soprattutto i poveri, i bambini, le vedove, le persone poco capaci di difendersi da sole, eccetera, a maggior ragione questo deve fare lo Stato, che ha come compito quello di realizzare il bene comune attraverso soprattutto il riconoscimento di quelle persone, di quelle realtà che hanno una particolare esigenza, un particolare bisogno di essere aiutate perché manca loro qualcosa rispetto diciamo così, alle persone normali. Ecco allora l'importanza di questo documento. In un mondo sempre più dominato da chi non vuole riconoscere la dignità delle persone, dei bambini, dei concepiti, pensate all'aborto, pensate all'eutanasia, ma anche la dignità dei popoli che hanno e devono avere la libertà di poter scegliere il proprio destino, il proprio futuro liberamente. Pensate a quanto manca la libertà religiosa ad alcuni popoli, cioè la libertà di poter professare la propria religione. Pensate a quanti decine e decine di milioni di cristiani sono perseguitati in tutto il mondo perché professano una fede che non è riconosciuta come tale dagli stati, normalmente soprattutto dagli stati islamici che vogliono applicare la Sharia, ma anche in altri paesi, per esempio nell'India, in alcune regioni dove c'è un fondamentalismo induista, in India, o nei paesi come la Cina, come la Corea del Nord, dove ancora vige un sistema totalitario ispirato all'ideologia comunista che nega qualsiasi diritto di esercizio della libertà religiosa. Allora, dicevo, rimane la Chiesa e la Chiesa cosa fa? Annuncia, promuove, si fa garante della dignità umana. Siamo al numero, alla parte seconda del nostro documento. La Chiesa proclama l'uguale dignità di tutti gli esseri umani, indipendentemente dalla loro condizione di vita o dalle loro qualità. Questo annuncio si appoggia su una triplice convinzione, che alla luce della fede cristiana conferisce alla dignità umana un valore incommensurabile e ne rafforza le intrinseche esigenze. Per esempio, il Concilio Vaticano II, nella Dignitatis Humanae, che è la dichiarazione appunto sul valore della libertà religiosa, ma sul valore assoluto della dignità di ogni persona, dice nell'incipit, nell'inizio di questa dichiarazione conciliare, Dignitatis Humanae, gli esseri umani divengono sempre più consapevoli della propria dignità di persone e cresce il numero di coloro che esigono di agire di loro iniziativa, esercitando la propria responsabile libertà, mossi dalla coscienza del dovere e non pressati da misure coercitive. E quindi aggiunge che adesso sto leggendo, questa era una dichiarazione del Concilio, della dichiarazione della Dignitatis Humanae, ma poi il nostro documento, Dignitas Infinita, aggiunge lo stesso magistero ecclesiale ha maturato con sempre maggiore compiutezza il significato di tale dignità, unitamente alle esigenze e alle implicazioni ad esso connesse, giungendo alla consapevolezza che la dignità di ogni essere umano è tale al di là di ogni circostanza. Cioè, c'è stato anche uno sviluppo nei secoli, soprattutto un'acquisizione sempre più netta della consapevolezza che le comunità e le singole persone hanno il diritto proprio naturale, intrinseco alla loro natura umana, di scegliere e di essere liberi di compiere questa scelta da ogni coercizione, la religione che intendono professare. Questo non significa che tutte le religioni sono uguali, che è un'affermazione che non sta in piedi, perché se tutte le religioni fossero uguali vorrebbe dire che direbbero tutte la stessa cosa, e non è vero, no? Quindi l'affermazione che spesso si fa, tutte le religioni sono, è una sciocchezza, cioè le religioni non sono uguali, basta confrontarle l'una con l'altra e ci si rende conto che non sono uguali. Non sono uguali perché la salvezza viene soltanto da un Salvatore che è Cristo, cioè il sacrificio di Cristo, cioè il sacrificio del Figlio di Dio che muore sulla croce e risorge, non è uno dei tanti modi attraverso i quali si può accedere al paradiso, alla felicità eterna, ma è la via ordinaria prevista dal disegno di salvezza di Dio. Questo naturalmente non significa che non ci si possa salvare anche all'interno di altre religioni o semplicemente obbedendo, rispettando il dettame della propria coscienza, ma significa che il sacrificio di Cristo è un sacrificio universale, cioè che vale per tutti, cioè tutti quelli che si salvano per i meriti del sacrificio di Cristo, anche se non lo conoscono o non lo professano. Ecco, questo è molto importante. Il diritto alla libertà religiosa, il diritto di scegliere la religione, è un diritto dentro, intrinseco alla natura umana. Non vuol dire che tutte le religioni sono uguali, vuol dire che ogni persona e ogni comunità ha questo diritto, che deve esserle riconosciuto dall'autorità superiore e protetto, non solo riconosciuto. Un'indelebile immagine di Dio. Innanzitutto, secondo la rivelazione, la dignità dell'essere umano proviene dall'amore del suo creatore, che ha impresso in lui i tratti indelebili della sua immagine. No? Se vi ricordate, leggendo il primo capitolo della Genesi, e Dio, dopo aver creato tutto ciò che esiste, dalla luce, dal sole, dalla luna, dai tutte le forme di vita animale, dice poi alla fine creò l'uomo a sua immagine e somiglianza. E questa è la dignità. Se noi siamo creati, se ciascuno di noi è immagine e somiglianza di Dio, ciascuno di noi ha una dignità strettamente legata a questa somiglianza con Dio. E lo ha creato a sua immagine, chiamandolo a conoscerlo, ad amarlo e a vivere in un rapporto di alleanza con sé e nella fraternità, nella giustizia e nella pace con tutti gli altri uomini e donne. In questa visione la dignità si riferisce non solo all'anima, ma alla persona come unità inscindibile e dunque inerisce anche al suo corpo, il quale partecipa a suo modo all'essere immagine di Dio della persona umana ed è chiamato anch'esso a condividere la gloria dell'anima nella beatitudine divina. Quindi l'uomo ha creato immagine e somiglianza di Dio, ma tutto l'uomo, no? L'uomo non è soltanto la sua anima, ma anche il suo corpo, è la persona che appunto è quella misteriosa e miracolosa unione di anima e di corpo che appunto è la persona. Una seconda convinzione procede dal fatto che la dignità della persona umana è stata rivelata in pienezza quando il padre ha inviato il suo figlio, che ha assunto fino in fondo l'esistenza umana. Il figlio di Dio, nel mistero dell'incarnazione, ha confermato la dignità del corpo e dell'anima, costitutivi dell'essere umano. Così, questa è la nota, è una citazione della Congregazione per la Dottrina della Fede nella istruzione Dignitatis Personae del 2008. Così, unendosi in certo modo ogni essere umano attraverso la sua incarnazione, Gesù Cristo ha confermato che ogni essere umano possiede una dignità inestimabile per il solo fatto di appartenere alla stessa comunità umana e che questa dignità non può mai essere perduta. Proclamando che il regno di Dio appartiene ai poveri, agli umili, a coloro che sono disprezzati, a coloro che soffrono nel corpo e nello spirito, guarendo ogni sorta di malattie e di infermità, anche le più drammatiche, come la lebbra, affermando che ciò che viene fatto a queste persone viene fatto a lui, perché egli è presente in quelle persone. Con tutte queste cose Gesù ha portato la grande novità del riconoscimento della dignità di ogni persona e anche e soprattutto di quelle persone che erano qualificate come indegne. Questo principio nuovo nella storia umana, per cui l'essere umano è tanto più degno di rispetto e di amore quanto più è debole, misero e sofferente, fino a perdere la stessa figura umana, questo modo di pensare ha cambiato il volto del mondo, dando vita a istituzioni che si prendono cura delle persone che si trovano in condizioni disagiate. Pensate soltanto agli ospedali, che sono un'invenzione del cristianesimo, non c'erano prima queste case dedicate alla cura da parte dei medici, ma anche al ricovero delle persone ammalate o anziane. E chi sono queste categorie? Beh, sono i neonati abbandonati, gli orfani, gli anziani lasciati soli, i malati mentali, le persone affette da malattie incurabili o con gravi malformazioni, coloro che vivono per strada. La terza condizione riguarda il destino finale dell'essere umano, quello che ogni uomo, diciamo così, retto, normale, si chiede, no? Ma io a che cosa sono destinato? Qual è il mio orizzonte? La terza convinzione riguarda il destino finale dell'essere umano. Dopo la creazione e l'incarnazione, la resurrezione di Cristo ci rivela un ulteriore aspetto della dignità umana. Infatti, scusate, infatti, scusate, ho perso il segno. Questo principio nuovo entra nella storia umana, per cui l'essere umano è tanto più degno di rispetto e di amore quanto più è debole, misero e sofferente, fino a perdere la stessa figura umana. Questo principio ha cambiato il volto del mondo, dando vita a istituzioni che si prendono cura delle persone. Poi c'è la terza condizione, appunto. Dopo la creazione, dopo l'incarnazione, la resurrezione di Cristo ci rivela un ulteriore aspetto della dignità umana. Infatti, l'aspetto più sublime della dignità dell'uomo consiste nella sua vocazione alla comunione con Dio. Cioè, l'uomo non è creato senza un fine. Il suo fine è la comunione con Dio, che coincide anche con la sua felicità. Una comunione con Dio destinata a durare per sempre. In tal modo la dignità della vita umana non è legata solo alle sue origini, al suo venire da Dio, ma anche al suo fine, al suo destino di comunione con Dio nella conoscenza e nell'amore di Lui. È alla luce di questa verità che Sant'Ireneo precisa e completa la sua esaltazione dell'uomo come gloria di Dio. Gloria di Dio, sì, l'uomo che vive, ma la vita dell'uomo consiste nella visione di Dio. Di conseguenza, la Chiesa crede e afferma che tutti gli esseri umani creati a immagine e somiglianza di Dio e ricreati nel Figlio di Dio fatto uomo, crocifisso e risorto, sono chiamati a crescere sotto l'azione dello Spirito Santo per riflettere la gloria del Padre, in quella medesima immagine, partecipando alla vita eterna. Infatti, la rivelazione fa conoscere la dignità della persona umana in tutta la sua ampiezza. Un impegno per la propria libertà. Pur possedendo ciascun essere umano una inalienabile e intrinseca dignità fin dall'inizio della sua esistenza come un dono irrevocabile, dipende dalla sua decisione libera e responsabile esprimerla e manifestarla fino in fondo oppure offuscarla. Alcuni padri della Chiesa, come Sant'Ireneo, come San Giovanni Damasceno, hanno stabilito una distinzione tra l'immagine e la somiglianza di cui parla la Genesi, permettendo così uno sguardo dinamico sulla stessa dignità umana. L'immagine di Dio è affidata alla libertà dell'essere umano, affinché sotto la guida e l'azione dello Spirito cresca la sua somiglianza con Dio, cioè la somiglianza di ciascuno di noi. E ogni persona, ognuno di noi, possa arrivare alla sua più alta dignità. Ogni persona è chiamata infatti a manifestare a livello esistenziale e morale la portata ontologica della sua dignità, nella misura in cui con la sua propria libertà si orienta verso il bene, in risposta all'amore di Dio. Così, in quanto è creata a immagine di Dio, da una parte la persona umana non perde mai la sua dignità, e mai smette di essere chiamata ad accogliere liberamente il manifestarsi, crescere e maturare. Ciò significa che l'essere umano deve anche cercare di vivere all'altezza della propria dignità. Si comprende allora in che senso il peccato possa ferire e offuscare la dignità umana, come atto contrario a essa, ma nello stesso tempo che esso non può mai cancellare il fatto che l'essere umano sia stato creato a immagine di Dio. Cioè, che cosa ci dice il documento? Sostanzialmente che l'uomo può sbagliare perché è libero. E guardate che questo tema della libertà è un tema fondamentale, perché noi viviamo in Occidente in una cultura, dentro una cultura dove c'è una grande enfasi, una grande sottolineatura dell'importanza della libertà. E ben giustamente, nel senso che l'uomo è stato creato da Dio libero, no? Questa è la grande caratteristica dell'umano, che è libero, che può scegliere di sì o di no, cosa che l'animale, la pianta, il vegetale, il minerale non può fare. L'animale più simile all'uomo non può scegliere, è sempre legato al suo istinto, no? La caratteristica dell'uomo, dotato di intelligenza, di ragione, è quella di poter dire di sì, ma anche di no all'amore di Dio. Allora, questa grande caratteristica, che è anche il grande dramma, diciamo così, della vita dell'uomo, perché io tutti i giorni devo scegliere se stare con Dio o se ribellarmi o se andare in un'altra prospettiva. Questo ciascuno di noi lo deve fare con la convinzione che Dio lo aiuta, Dio ci vuole salvi, ci vuole felici. Diceva un grande amico, diceva, se Dio non volesse la nostra salvezza, noi saremmo già salvati. spacciati in partenza, ma Dio vuole, cioè vuole il nostro bene, ci vuole bene veramente. E questo ci deve dare una grande pace, una grande serenità, perché bisogna soltanto lasciarsi trascinare dal suo amore, che non è sempre facile, a volte bisogna testimoniarlo in condizioni avverse, spesso bisogna portare la croce, però bisogna anche essere sempre nella convinzione che lui la porta con noi. E quindi è fattibile, non siamo mai soli. La fede dunque contribuisce in modo decisivo ad aiutare la ragione nella sua percezione della dignità umana, nell'accoglierne, consolidarne e precisarne i tratti essenziali, come ha evidenziato Benedetto XVI, il quale ha scritto: senza il correttivo fornito dalla religione, infatti, anche la ragione può cadere preda di distorsioni, come avviene quando essa è manipolata dall'ideologia o applicata in modo parziale, che non tiene conto pienamente della dignità della persona umana. Fu questo uso distorto della ragione, in fin dei conti, che diede origine al commercio degli schiavi e poi a molti altri mali sociali, non da ultimo le ideologie totalitarie del XX secolo. Cioè, è questa capacità di dire di no, capacità di scegliere anche il male, che ha creato, per esempio, Benedetto XVI fa l'esempio degli schiavi, ma anche delle ideologie totalitarie del XX secolo. Questa è precisamente la. È il discorso che il predecessore di Papa Francesco, Benedetto XVI, fece a Westminster in Gran Bretagna, al Parlamento inglese, uno dei tanti celebri, famosi, importanti, fondamentali discorsi di Benedetto XVI nel suo breve ma ricchissimo pontificato. La dignità, fondamento dei diritti e dei doveri umani. Come già richiamato da Papa Francesco, nella cultura moderna, il riferimento più vicino al principio della dignità inalienabile della persona è la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che San Giovanni Paolo II ha definito pietra miliare posta sul lungo e difficile cammino del genere umano e come una delle più alte espressioni della coscienza umana. Per resistere ai tentativi di alterare o cancellare il significato profondo di quella dichiarazione, vale la pena ricordare alcuni principi essenziali che devono sempre essere onorati. Che cos'è la dichiarazione? Beh, nel 1948, poco dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, alla luce dei disastri provocati dalle ideologie nel Novecento, pensate soltanto alle due grandi guerre mondiali, si cercò di stabilire dei principi attraverso questa Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo che potessero essere, che dovevano, avrebbero dovuto, che dovrebbero, che ci sono ancora, essere rispettati da tutte le potenze, da tutti gli stati, perché sono i principi fondamentali dell'uomo, dei diritti dell'uomo, diritti che l'uomo ha, come dicevo prima, che non gli vengono riconosciuti, ha dentro di sé. Questa dichiarazione avrebbe potuto essere anche fondata meglio, in maniera più evidentemente metafisica, perché uno si chiede, dice, ma questi diritti dell'uomo, chi li ha dati all'uomo? Cioè, come si può immaginare che l'uomo se li sia dati da solo? E allora bisogna inevitabilmente risalire all'artefice di questi diritti, che è Dio. Ma allora bisogna inserire questa dichiarazione dei diritti dell'uomo in un quadro metafisico, cosa che si fa molta fatica a fare perché la cultura moderna, anche quella postmoderna, anche la cultura dopo le ideologie, è una cultura o atea o agnostica o relativistica o materialistica, cioè fa fatica a parlare di Dio. Del resto, e questo è il vero motivo per cui ci sono tante difficoltà nella vita del mondo. Perché il mondo normalmente tende a voltare le spalle a Dio e quindi alla sua legge. Mi viene sempre in mente quella frase di Sant'Agostino che dice: ma provate a immaginare come sarebbero le nazioni se tutti gli uomini vivessero rispettando i 10 comandamenti. Noi non ci chiede, ma voi cristiani cosa pensate? Come sarebbe il mondo migliore per voi? E io rispondo sempre così, no? Cioè, beh, pensate un uomo che non ruba, non uccide, onora il padre e la madre, quindi la patria, oltre che la famiglia, non porta via la donna o la roba degli altri, dice sempre la verità, non dice mai falsa testimonianza, crede in Dio, crede che esista un ordine. Pensate, se tutti gli uomini di una nazione vivessero così, non dico che saremmo il paradiso terrestre, ma quasi, non ci sarebbe più i furti, gli omicidi, le menzogne. Quindi, come si fa a dire qual è il programma del cristianesimo? È questo qui, cioè, il fondamento è la dottrina sociale della Chiesa, il fondamento della dottrina sociale della Chiesa sono i 10 comandamenti. Perché se si vivesse così, caspita, si vivrebbe bene, no? E questo lo capiscono tutti. Non c'è bisogno di avere il dono della fede, basta proprio mettersi lì a tavolino e dire: benissimo, viviamo così, no? Dio, la famiglia, la proprietà, la vita, il matrimonio, la verità, tutte queste cose vengono garantite, vengono praticate. La prima cosa da fare è avere un rispetto incondizionato di questa dignità umana. In primo luogo perché si sia diffusa una sempre maggiore sensibilità al tema della dignità umana, ancora oggi si osservano numerosi fraintendimenti che ne distorcono il significato. Alcuni propongono che sia meglio usare l'espressione dignità personale e diritti della persona invece di dignità umana o diritti dell'uomo, perché intendono come persona solo un essere capace di ragionare. Di conseguenza sostengono che la dignità e i diritti si deducano dalla capacità di conoscenza e di libertà di cui non sono dotati tutti gli esseri umani. Non avrebbe dignità personale allora il bambino non ancora nato e neppure l'anziano non autosufficiente, come neanche chi è portatore di disabilità mentale. Ecco, la Chiesa si oppone a tutto questo e si oppone con fermezza. La Chiesa, al contrario, insiste sul fatto che la dignità di ogni persona umana, proprio perché intrinseca, rimane al di là di ogni circostanza. Ed il suo riconoscimento non può assolutamente dipendere dal giudizio sulla capacità di intendere e di agire liberamente delle persone. Nelle polemiche sul tema della vita, dell'aborto di questi giorni, di questi anni, di questi decenni ormai, pochissimi, la mia scienza e il Movimento per la Vita, con la frase molto efficace del suo fondatore, uno di noi, riconoscono il diritto del concepito alla vita. Tutti si preoccupano della madre, i diritti delle donne, di poter decidere liberamente se portare a termine o no una gravidanza, ma il diritto del bambino, chi lo difende, chi lo ricorda, chi lo fa proprio? Non ha diritti quella persona che non ha chiesto di venire al mondo, ma è al mondo? Altrimenti, se non fosse come appunto la Chiesa insegna, cioè dice che ogni persona, qualsiasi sia la sua condizione, i suoi handicap, è una persona portatrice di diritti, altrimenti la dignità non sarebbe come tale inerente alla persona, indipendente dai suoi condizionamenti e meritevole pertanto di un rispetto incondizionato. Solo riconoscendo all'essere umano una dignità intrinseca che non può mai essere perduta, è possibile garantire a tale qualità un inviolabile e sicuro fondamento. Senza alcun riferimento ontologico, il riconoscimento della dignità umana oscillerebbe in balia di differenti ed arbitrarie valutazioni. L'unica condizione dunque per poter parlare di dignità in sé, per sé inerente alla persona, è la sua appartenenza alla specie umana, per cui i diritti della persona sono i diritti dell'uomo. Ecco, su questo punto portiamo la nostra attenzione, perché è un punto molto delicato oggi. Anche all'interno del mondo cattolico si fa fatica a capire, a spiegare e a capire questo principio. Cioè, ogni persona concepita porta dei diritti che noi gli dobbiamo riconoscere e riconoscendoli li dobbiamo proteggere. Stiamo molto attenti a non fare confusione sul punto, a non lasciarci condizionare dalla propaganda, dalla cultura dominante, no? Che si occupa soltanto di alcune categorie di persone, per tutta una serie di motivi che adesso non abbiamo il tempo di spiegare. No, ogni persona, qualsiasi sia la sua condizione, ha dei diritti che le devono essere rispettati e riconosciuti. Mi fermo, rispondo alle vostre domande. Anche così per chiarire dei dubbi, delle eventuali incertezze. Pronto?
Buonasera Marco, sono Claudio di Bergamo.
Sì, buonasera Claudio.
Ho seguito con grande attenzione la sua trasmissione, mi è molto coinvolto pensando soprattutto ai guasti che ha provocato il 68 con quasi il tentativo di azzerare tutte le norme, la morale cristiana che era, diciamo così, largamente condivisa, diciamo così, era quasi un qualcosa di naturale che è stato voluto annullare, e questo ha portato aborto, divorzio, denatalità, suicidi, tutto quello che oggi paghiamo il prezzo di quella denatalità di oggi, è il prezzo del il 68 ha provocato la
Sì.
libertà di amore libero, le unioni non ci
Sì.
sposiamo, facciamo le libere unioni libere convivenze, insomma, e lo Stato per l'aborto, le spese dell'aborto, in un anno spende 200 milioni. Se 200 milioni venissero destinati per sopperire alla denatalità, avremmo
qualcosa in più, sì. Mi dica la domanda, che così passiamo, cioè qual è la sua riflessione, perché volevo...
La mia riflessione è che bisognerebbe riconoscere il male che questo 68 sta provocando,
sì,
bisogna,
sì,
proprio farlo capire ai giovani d'oggi, ecco.
Beh, sembra che ci sia oggi un nuovo 68 che avanza nelle università americane, soprattutto, che come il 68 di allora prese a pretesto soprattutto la guerra nel Vietnam, oggi prende a pretesto la guerra a Gaza per attaccare Israele come avamposto dell'Occidente. Allora erano gli americani cattivi perché difendevano il popolo del Vietnam del Sud dai Vietcong, che erano i terroristi che scendevano da nord, aiutati dal Vietnam del Nord comunista, a sua volta aiutato dall'Unione Sovietica e dalla Cina. E oggi invece così il nemico verso il quale riversare l'odio è Israele come avamposto dell'Occidente. Ora, senza entrare nel merito, perché sono poi cose molto diverse, che cosa c'entra l'università americana con Israele, cioè si capisce che tutto questo è un pretesto per diffondere odio nel corpo sociale, cioè questo è il vero scopo di queste modalità propagandistiche, violente, che attirano l'attenzione dei mezzi di comunicazione in tutto il mondo, no? Tutti i telegiornali che aprono con le proteste studentesche nelle università americane, eccetera, no? E qual è l'obiettivo oggi come allora? Cioè quello di seminare l'odio, di prendere dei pretesti, alcuni dei quali hanno anche delle componenti, degli elementi di verità, indubbiamente, per seminare odio. Allora c'era il comportamento di alcuni professori, per esempio, sicuramente nel 68 c'erano delle forme di autoritarismo nella gestione delle relazioni che andavano superate, mitigate, migliorate. Cioè la società è sempre una società che deve essere migliorata, no? Ha bisogno di riforme, qualsiasi società. Le riforme sono la vera alternativa alle rivoluzioni. Ma tutto questo è un pretesto per seminare odio, perché l'odio genera conflitto, il conflitto genera combattimento, genera turbolenza dentro la vita pubblica, di scontro frutto dell'odio, e questo permette, diciamo così, alle forze sovversive, alle forze rivoluzionarie di alzare sempre più l'asticella, diffondere sempre di più l'odio nei confronti di quelli che vengono considerati i nemici. Allora i nemici erano i fascisti, oggi i nemici sono gli ebrei, gli israeliani e tutti coloro che allora aiutavano i fascisti, che oggi aiutano gli ebrei. Ecco, questo è il nuovo 68 che si sta preparando. Speriamo che si fermi, che non è detto che poi riuscirà a portare tutti i danni che potrebbe portare. Speriamo che si fermi, speriamo che qualcuno se ne renda conto e contribuisca a fermare questa, la diffusione di questo pensiero. Però certamente ci stanno provando, ecco, c'è un tentativo in corso, in atto, di attaccare il mondo occidentale attaccando Israele come punto di riferimento, diciamo così, di questo mondo. Pronto?
Pronto, buonasera. Mi
Sì,
sente?
la sento
Sì,
bene. Da dove chiama?
l'ho detto perché ho le cuffie. Sono Paolo da Rovigo.
Sì, mi dica Paolo.
Volevo semplicemente dire questa cosa, far notare che purtroppo c'è una problematica all'interno dei cattolici, cioè che molti si definiscono cattolici, ma però si fanno una fede fai da te, nel senso che prendono i pezzi che gli fanno comodo. L'ha detto anche Padre Livio alcune volte questa cosa. Della fede che fanno comode, quelle più scomode le tolgono. Ad esempio, sull'aborto ci sono alcuni che si dicono cattolici, ma però sono a favore dell'aborto. E quindi voglio porre l'accento su questa problematica, insomma.
Sì. Beh, sicuramente lei tocca un tema molto complicato, purtroppo reale. Cioè la Chiesa oggi subisce al suo interno il relativismo che combatte all'esterno. Cioè il relativismo oggi è la cifra della cultura dominante. E naturalmente la Chiesa subisce le caratteristiche dell'epoca in cui opera, in cui agisce. E quindi un po' di relativismo è penetrato sicuramente anche nel mondo cattolico. Come fare a superarlo? Beh, secondo me noi dobbiamo intanto capire una cosa, cioè che la Chiesa non è un centro culturale, quindi lo scopo principale della Chiesa è la salvezza delle anime, no? La salus animarum. Quindi è inevitabile che la Chiesa debba dialogare con gli uomini del proprio tempo e quindi anche con la cultura del proprio tempo, perché se no si isolerebbe in una propria torre d'avorio, ma non riuscirebbe neppure a tentare quella che è la sua vocazione fondamentale, cioè la salus animarum. Per salvare le anime bisogna parlarci. E naturalmente, quindi bisogna parlare con delle persone che hanno questa debolezza, che si portano dentro anche per l'educazione che hanno ricevuto, questa malattia del relativismo. E bisogna superarla. Come? Tanto con molta pazienza, direi con molta testimonianza. Oggi, come diceva Paolo VI, quello che convince di più è il testimone, cioè è il santo, più che il maestro. Cioè, evitiamo di metterci nella condizione di apparire come i maestri che sanno tutto a memoria, che sanno bene le formule, ma poi magari mancano di carità, di amore, di attenzione, eccetera. Ecco, oggi le persone sono molto sensibili a questo aspetto. Noi dobbiamo investire molto su questo aspetto. Poi certamente poi c'è anche un aspetto, diciamo così, intellettuale, culturale, cioè bisogna aiutare le persone a capire che la verità esiste, che la verità è Cristo. E quindi che la verità è una persona, ma che questa persona ha lasciato un insegnamento, ha lasciato una chiesa per aiutarci, per guidarci verso la verità tutta intera. E quindi anche portarli dentro, per esempio, il catechismo della Chiesa Cattolica è un meraviglioso esperimento di concentrazione di tutte le verità fondamentali della nostra fede. E bisogna aiutare le persone a leggerlo, a capirlo. Ne riceverebbero anche una grande ricchezza se poi ci fosse appunto, avessero l'opportunità di poterlo leggere insieme alla Sacra Scrittura, cioè la Bibbia e il Catechismo sono poi i fondamentali attraverso i quali uno cresce e capisce anche che cos'è il cristianesimo. Non so se ci sono ancora domande. Bene, allora passiamo ai saluti, vi auguro una buona settimana, la prossima settimana ci sarà la Mariatona, quindi ci rivediamo per la voce del Magistero fra 15 giorni. Buonanotte e buona settimana a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.